Boys Don't Cry erano i Cure su Radio Onda Rossa 87.900 nella modulazione di frequenza. Allora, ecco, ci siamo.
Come dire, la canzone adatta o suggerita da Lorenzo per aprire questo spazio, ci viene un po' da ridere, insomma, però non è da ridere, insomma. E, come dicevamo prima, Lorenzo Gasparini ha scritto questo libro, Diventare uomini, relazioni maschili senza oppressioni. E l'hai presentato già in varie occasioni, per giunta so anche che conduci dei gruppi al maschile, ma iniziamo un po' dall'inizio. Da dove nasce l'idea? Cioè, qual è un po' la tua storia? Come nasce questo libro?
Allora, buonasera a tutti e a tutte, prima cosa. Devo essere molto sincero, l'idea del libro è venuta all'editrice, a Monica Martinelli, che mi leggeva in giro per il web nei tanti, forse troppi, blog nei quali sono presenti, che, nei quali collaboro, che alcuni ho creati io, appunto altri sono di altre persone, e mi ha chiesto di raccogliere le cose che dico, le cose che scrivo, le cose che penso in un libro, perché secondo lei c'era un pubblico pronto anche per un libro. Sfidando la classica pigrizia del filosofo quale sono, mi sono messo giù a scrivere, e c'è stato subito un grosso problema al quale mi sono trovato davanti, cioè come tenere insieme tutti gli argomenti di cui volevo trattare. Il libro quindi ha questo andamento biografico, cioè racconta sostanzialmente, in maniera finta ovviamente, in maniera così di finzione, una biografia di un uomo che cresce e che incontra tutta una serie di argomenti che formano la sua identità di genere, la sua identità di maschio eterosessuale. E in questo modo si sono messi in ordine effettivamente tutti gli argomenti di cui volevo parlare, perché sono effettivamente le cose che si incontrano crescendo da uomini e che vengono, nella stragrande maggioranza dei casi, raccontate molto male, descritte molto male, vengono diciamo così insegnate come fossero qualcosa di naturale, di genetico quasi, per il fatto che sei un uomo, in realtà
naturale che ricorre, ma non solo nella vita maschile, anche in quella femminile, ma nella crescita di una donna, diciamo, ricorre.
E in realtà sono scelte culturali ben definite, che appartengono a una certa epoca, a una certa area culturale, e che nascondono evidentemente dei poteri condizionanti che esistono nella nostra società e che formano l'identità di genere. Quello che ho cercato di dire in questo libro è che in realtà dovremmo essere molto più liberi di fare queste scelte e non di lasciare che ci vengano imposte da una, appunto, naturalità o normalità che invece è tutta da mettere in discussione.
Però ecco, tu scrivi nel tuo libro, insomma, che non si nasce antisessisti. Diciamo che da donna, da compagna, da, insomma, come dire, anche tutta la parte in cui, la prima parte in cui analizzo, poi è ovvio che c'è pure un altro compagno qui in radio con me, quello che tu scrivi sono molte cose, insomma, che noi donne abbiamo macinato, introiettato, quindi sono un po' scontate per noi donne, no? Cioè, che quindi c'è una cultura che ti condiziona dentro i ruoli di genere, condiziona tanto l'uomo quanto ovviamente una donna rispetto al proprio ruolo dentro la famiglia, al suo ruolo di madre, tanto si è scritto, tanto ci si è comunque anche, come dire, scazzati, no, su alcune figure, quindi non è solo una questione tra virgolette di genere, perché anche poi dentro il genere o anche fuori dal genere si riproducono sembra quasi che non ci sia una situazione diversa, no? Al legame tra sentimentale, legame tra due persone in cui anche lì si riproducono dei ruoli.
In effetti, come cerco di dire sempre nel libro, quello che vado scrivendo non sono in sé per sé delle novità. Possono rappresentare delle novità, questa volta per il pubblico al quale le propongo, cioè gli uomini eterosessuali. Tantissimi leggono il libro e mi dicono: ah, a queste cose non avevo mai pensato, che è un'affermazione banalissima, ma che apre in effetti il problema. Il problema è proprio che non ci hai mai pensato, cioè che hai dato per scontate una serie di cose che invece non solo non ti appartengono in quanto uomo, ma non è anche giusto che appartengono a tutti gli altri e le altre componenti della società che hai intorno, a tutte le altre persone con le quali sei in relazione, e che invece credi che siano, appunto, il normale modo di avere relazioni con persone diverse dal tuo genere. Come cerco, ecco, il libro si apre in effetti con un gesto un po' scorretto, cioè si apre con un glossario, con una spiegazione delle parole, che in effetti è una cosa anche un po' sgradevole per chi legge, perché come dire, andrebbe spiegare, appunto, sì, esattamente, sembra un po' dare appunto dello scemo, così, intanto per cominciare, a chi sta leggendo. Il problema è che in Italia siamo in un contesto culturale nel quale non solo bisogna riconoscere tutti e tutte, ma soprattutto tutti, perché molte già lo sanno, che è un contesto culturale sessista, ma che le parole che si usano in questo contesto sono già da molto usate male, quindi in realtà non è che sono sconosciute in un dibattito pubblico, sono comprese male, cioè sono fraintese. Quindi se noi ci chiediamo immediatamente in che cosa consiste patriarcato, sessismo, femminismo e così via, è inutile cominciare a parlare, perché alla fine ci scontriamo sulle parole, non sulle cose di cui dovremmo effettivamente discutere. Il libro quindi si apre in questo modo semplicemente per fare questo primo passo, una, come dire, organizzazione del discorso, delle critiche possibili, che se non ci si accorda subito sul reale significato delle parole, poi è inutile andare avanti, perché nella maggior parte dei casi quello che si legge su questi argomenti sui media generalisti sono sciocchezze o grossi fraintendimenti, insomma.
Beh, sì, anche come insomma si sta affrontando in questo momento il tema della violenza maschile sulle donne, il tema degli abusi, degli stupri, insomma, che sta uscendo fuori, insomma, quanto sono state molestate, violentate le donne, ad esempio, dentro non solo sui casi americani, ma anche la differenza di come vengono come viste qui le donne che denunciano rispetto a quello che sta avvenendo in America, no? Ci fa capire quanto sessista sia la nostra società, no? Quasi che è dato per scontata alcune cose, come dire, se uno va in giro senti dire spesso ma una se l'è voluta, come, e tu descrivi nel tuo libro tutta una serie di tappe di crescita in cui alcune cose sembrano naturali, ormonali nell'uomo.
È sorprendente vedere come in Italia questo accordo sia trasversale a tutte le classi, a tutte le, come dire, capacità culturali. Dall'intellettuale che scrive sul giornale alla persona qualsiasi che incontri per strada, sono tutti d'accordo che si sta aprendo una specie di caccia alle streghe agli uomini, che adesso non si può più fare un gesto, dire una parola a una donna che viene scambiata per molestia e sciocchezze del genere. Quando invece basterebbe ascoltare le donne per capire che cosa è una molestia e cosa no. E quindi se, come dire, finalmente si comincia a emergere l'enorme numero di situazioni di disagio, di molestia, di violenza che accadono quotidianamente, non è perché all'improvviso scopriamo che gli uomini sono cattivi, è perché appunto quella cultura sessista nella quale siamo immersi finalmente comincia a essere descritta per quella che è una cultura sessista. Nel libro racconto come ci si abitua crescendo a questo tipo di cultura, ci si abitua perché si vive in un universo simbolico che appunto la descrive come il normale essere uomo. Da quando nasce ti mettono un fioco azzurro sulla porta, quel fioco azzurro è un simbolo, e come tutti i simboli significa una serie di cose che poi ti vengono raccontate e descritte mentre cresci, significando delle differenze rispetto a chi non è del tuo sesso, che tu pensi siano appunto ovvie, in realtà sono decise. Faccio accenno, ecco, per quanto riguarda l'infanzia, nel libro alla storia dei colori. Leggersi la storia del colore celeste e del colore rosa è già illuminante sul fatto che una cosa che sembra del tutto scontata è in realtà stata decisa anche pochi decenni fa da un marketing aggressivo, e nei decenni precedenti ancora era assolutamente contraria. Mm-hmm. Cioè il rosa era il colore della virilità, della sportività, dell'agonismo.
Infatti facevi questo esempio, no?
Fai il caso del Giro d'Italia.
Il Giro d'Italia in cui appunto la maglia rosa indica il primo in classifica generale.
Molti uomini oggi aborrono il rosa come colore femminile, poi ogni lunedì vanno in edicola e si comprano un giornale
rosa,
la
Gazzetta dello Sport.
Che certo. È rosa per quel motivo, non per altro, però vaglielo a spiegare. Muoversi in questo universo simbolico significa, ecco, raccontare tutta questa serie di storie, raccontare che è normale, è una conseguenza spiacevole ma ovvia il fatto che non esistano certi mestieri svolti da donne, se fin da quando sono bambine gli racconti che quei mestieri non sono adatti a loro, non sono femminili. Poi è chiaro che le persone ti dicono: beh, architetta suona brutto, ingegnera e avvocata sindaca suona brutto. Beh, lo credo che suona brutto, e non ce le fai mai arrivare a fare quei lavori. Questa parola non la senti mai e ti sembra una cosa assurda. No, non è assurda, le regole ci sono, la parola è lecita, non ci sono le persone che la fanno. Ricordiamo che noi siamo un paese che, se non ricordo male, fino al 63 non faceva esistere le magistrate, e non le faceva esistere perché per legge c'era scritto che, siccome sono donne, una settimana al mese hanno dei loro problemi e quindi non sono in grado di giudicare. E questa è la legge. Culturalmente il 63,
siamo un paese che pure il voto alle donne l'ha date nel 1946, non
culturalmente queste date sono l'altro ieri. E la cultura non si muove con la velocità, diciamo, di esecuzione che può avere una legge. Ecco perché ancora oggi, giustamente, senti donne che dicono: no, io non uso avvocata perché mi sembra di dare meno importanza al mio lavoro. Però quello è scambiare l'effetto con la causa. È certo che ha meno importanza, perché se non ti nomini mai correttamente non esisterai mai nella tua importanza, nel tuo ruolo. Come cerco di raccontare nel libro, il ruolo del linguaggio è importantissimo. Se si vuole cominciare a cambiare questo modo sessista di vedere il mondo, bisogna lavorare molto sul proprio linguaggio.
Sì, se poi se pensiamo che i latini c'hanno il genere tra virgolette neutro e noi invece abbiamo solo maschile e femminile, che a volte, diciamo, nel political correct crea dei problemi declinare al maschile o al femminile. Tanto è vero che adesso si usa molto, come dire, mettere i pallini,
l'asterisco,
l'asterisco,
la chiocciolina,
la chiocciolina, che, insomma, è anche la chiocciolina, vero, mi sembra che sia più spagnola da noi, più,
ah, è vero, sì, però,
più l'asterisco, no?
È anche vero che il proliferare di espressioni inglesi è comodo, anche perché risolve molte di queste situazioni.
Certo.
Sì, sì, è vero, su questo l'inglese aiuta.
Purtroppo siamo una lingua che ha il maschile considerato come generico e quindi, come dire, normalmente copre, non nominando, metà delle persone che sono in questione. Eppure purtroppo funziona così e bisogna in qualche modo adattarsi, ma criticamente, cioè riconoscere questa cosa e poi parlarne. Pensiamo che noi cresciamo con dei libri di scuola nei quali la storia, lasciamo stare come viene raccontata, e vabbè, ma comunque l'aggettivazione che si usa, che ne so, i persiani, i romani, i latini, i greci, ecco, sono tutti maschi.
Sì, sì.
E la storia che ti viene raccontata è una storia maschile, ovviamente, perché se quelle sono le parole che usi, tu ti fai un'immagine del mondo che è andato avanti grazie a quello che hanno fatto gli uomini. Ho capito, ma ci saranno state pure le donne, e infatti c'erano. Quando poi hai la fortuna di accedere a un altro livello di studi, scopri che è certo che esiste, è importante una storia delle donne, che per esempio non è solo la storia di chi comanda, la storia dei regnanti, la storia è un'altra storia sociale importantissima, ma nessuno la racconta, nei libri non c'è.
Sì, a parte, insomma, le cavolate,
i libri, diciamo, che più tutti,
certo, hanno, diciamo,
accesso,
i libri,
scuola, diciamo così,
sì, ma anche nelle nostre università, lo sottolineavi te, però purtroppo, diciamo, che anche nelle nostre università c'è molta poca attenzione
agli studi di genere, per esempio, che in Italia sono molto più indietro.
Sì, c'è una situazione molto particolare, si fanno, ma chiamandoli in un altro modo, cioè si fanno grazie magari all'iniziativa personale di professori e professoresse che fanno, non so, letteratura angloamericana, o fanno sociologia, o fanno
letteratura
anche
comparata,
e quindi accedono a questi studi. E, come dire, da noi ancora non c'è tutta questa libertà di chiamare un dipartimento intero con questioni di genere, perché si tratta ovviamente di nominare una struttura che poi ha un potere, per esempio finanziare degli studi, finanziare le ricerche, e questo è politicamente molto pesante da gestire, e noi forse ancora dobbiamo fare notevoli passi avanti prima di arrivare a questa situazione. Altrove non è così, il che non vuol dire che altrove è il paradiso delle questioni di genere, no, però se non altro,
diciamo, c'è uno studio, almeno
hai delle competenze, hai delle persone alle quali riferirti, diciamo così. Qui da noi la situazione è ancora molto, molto vaga, diciamo così, molto ambigua.
Vabbè, qui da noi c'è anche molto, dal punto di vista della struttura universitaria, la baronia in atto fino a poco tempo fa, che adesso sembra tutto un problema di legalità, però anche lì, insomma, si passava da padre in figlio.
Sì, e soprattutto con effetti molto lunghi nel tempo, per cui non è che, come dire, gli effetti di una qualche cura a questo sistema li possiamo vedere rapidamente, bisognerà passare anni, forse decenni, nei quali nel frattempo giustamente le persone saranno a studiare altrove, perché evidentemente trovano altrove possibilità che qui ancora non ci sono. Ecco, nel libro giustamente l'editrice mi ha chiesto di fare diverse bibliografie nel quale dare degli spunti per chi vuole approfondire, e io sono stato costretto a rispondere: guarda, nella maggior parte dei casi i titoli saranno in inglese oppure in francese, perché purtroppo questa è la realtà, in italiano c'è pochissimo, e ahimè bisogna fare questo piccolo sforzo, perché purtroppo in italiano c'è pochissimo, cose interessanti, cose notevoli, ma molto poco, di nuovo, rispetto a quello che puoi trovare semplicemente come dire, paesi vicini, diciamo così.
Eppure tu hai avuto un percorso dentro l'università, comunque sì, hai tenuto dei corsi.
In effetti è avvenuto lì l'incontro con questi studi che mi ha, diciamo così, fatto
illuminato.
Capire che qualcosa. Sì, no, illuminato sembra un po'.
Cioè, non è stata una donna, tu.
Sono state importanti molte
su
donne.
Su questa
ovviamente.
Cosa ci torno dopo.
Sono state importanti molte donne, però è andata così. Occupandomi di tutt'altro argomento, incontro libri e studi di femministe, le porto ai professori ai quali mi riferivo, che mi dicono molto tranquillamente: sì, no, cose interessanti, però sai, sono cose, ecco, di genere, non è proprio filosofia, sono cose che riguardano le
che
donne.
Avevi portato per?
Se non ricordo male, la prima cosa è una cosa di Cavarero, di Adriana Cavarero. Uh-huh. E io leggevo, dicevo, ma a me mi sembra che sia effettivamente filosofia, cioè le cose di cui io mi sto occupando mi sembra una cosa diversa, però vabbè. E lì è stato il primo contatto con un vero e proprio ostracismo nei confronti di questi studi, che poi ho visto continuare. Cioè io cominciavo a studiare su una sorta di doppio binario, cioè avevo dei libri, dei testi, degli autori che potevano essere quelli di cui effettivamente mi stavo occupando, e altre cose che praticamente studiavo per conto mio, perché tanto non lo potevo dire, perché non erano ammesse, diciamo così, nel novero delle cose interessanti o peculiari, eccetera. E lì ho capito che c'era un enorme problema, perché se, come dire, un'istituzione che non ricordo male si chiama Libera Università, cioè nel quale lo studio dovrebbe essere libero, mi dice che quelle cose non ne fanno parte, e beh, allora siamo di fronte a un grossissimo problema. Dopo lo studio, mettere in pratica quello che c'era scritto è stato ancora più divertente, perché allora ho capito che quelle cose, che indubbiamente vengono da una tradizione, da un pensiero, da un corpo, da una volontà che non è la mia, che non può essere riferita a me, però parlano anche di me, perché stanno parlando dello stesso mondo nel quale vivo anche io. Mettere in pratica quelle cose che riguardano il linguaggio, il corpo, la gestualità, le relazioni è stato molto divertente e interessante, e mi ha fatto capire, come cerco di dire, che bisogna pure accettare che sono stati i femminismi a occuparsi di queste cose, quindi anche se il nome può non piacere, di nuovo torniamo alla storia dei nomi, e beh, così, questa è la realtà, e quindi bisognerà adattarsi a leggerseli un po', a studiarseli un po', a viverseli un po' e a praticarli, per capire che stanno parlando anche degli uomini e di come migliorare appunto la loro stessa identità, la loro stessa costruzione di un'identità.
E in effetti mi chiedevo, ma non c'erano donne dentro questa università che tu hai incontrato più sensibili su questo tema?
Sì, però come
senza,
credo,
potere,
quello abbastanza scontato, diciamo. In effetti forse lo davo, appunto, non l'ho detto perché mi sembrava naturale, ma soprattutto, come dire, non si pensa a, come dire, visto che non c'è un circuito ufficiale, no, una nominazione ufficiale ad alimentare magari un tipo, o almeno non si pensava, stiamo parlando di più di 20 anni fa, ad alimentare in effetti un tipo di studio. Quello che i rapporti con donne che mi sono stati più utili sono state appunto altre femministe che ho incontrato e che mi hanno poi dato suggerimenti, esempi, cose, le mille cose che ti possono accadere nella vita, e lì ho poi messo in pratica, cercato di capire, cercato di vedere, ovviamente per vedere se questi suggerimenti, questi consigli funzionassero, e in effetti funzionano, quindi ho continuato tranquillamente a lavorare, anche perché, e questo lo dico nel libro ed è sottolineato forse dal verbo diventare, non è, come dire, una strada che poi arriva, non so, a un certo punto nel quale tu ti prendi la patente di quello che, ok, sei arrivato, hai capito tutto, no, è un percorso continuo, perché appunto per ora intorno continuiamo a vivere in una cultura ancora sessista e patriarcale,
certo.
Perciò non è che finisce a un certo punto questo percorso,
diciamo, questa cosa, insomma, come
si
dire,
tratta ogni giorno di stare attenti, ogni giorno di reinvestire, ogni giorno di come dire, farne delle abitudini,
sì, di mettere in discussione anche, sì, delle forme mentis, no? È ovvio, cioè, capita anche a noi donne, certo, quello che c'è, mi viene da dirti appunto, è che leggendo il tuo libro uno dice, vabbè, ma alcune cose sono non scontate che uno l'ha risolte, no, però scontate per una donna, per una compagna, insomma, che lo quotidianamente vive sulla propria pelle, no? Questo naturale discriminazione, linguaggio, no? Quindi è una battaglia quotidiana. Se vuoi, anche il fatto che spesso anche nella è vero che è trasversale questa incapacità, perché poi quando parliamo noi donne spesso anche i compagni si stanno subito sulla difensiva, si sentono attaccati, negati, come dire vabbè ma io che ho fatto, allora che devo fare per aiutarte, no? Io sono diverso, no? Si passa molto sull'individuo, sull'incapacità di saper astrarsi, insomma, dal proprio essere e sapersi porre anche come un'identità di genere collettiva, una riflessione che potrebbe non tirarti fuori, perché a parte, insomma, non so se condividi, ma mi sembra che siamo sempre di più dentro una società in cui si ricentra tutto sull'individuo, l'individuo e molto meno sulla capacità di saper leggere insomma, condizioni collettive, societarie, culturali, no? Incapacità, se vuoi, no? È molto sviluppato anche dagli strumenti, i social network, che a differenza di quella cultura anche dentro le nostre università che dicevi te, quest'altra va velocissima, ha cambiato linguaggi, modalità di comunicazione, di relazione, molto più dell'aspetto culturale, no? Per cui cioè siamo insomma un po' sfasati su questi piani, io non so quanto potrà incidere. Per esempio,
per questo ho insistito con la parola relazioni nel sottotitolo. La chiave è lì, diciamo così. Partiamo dai luoghi comuni e dagli stereotipi. Funzionano, ecco perché si usano così tanto. Il problema è che funzionano bene. Nello stereotipo io mi trovo a mio agio, perché in fondo mi dice come mi devo comportare, mi dà uno schema di comportamento consolidato, valido, io lo uso. Perché lo dovrei mettere in questione? Perché non mi appartiene, cioè appunto proprio perché viene ed è stato pensato e elaborato da prima di me, io lo accetto senza pensare se effettivamente è ciò che io voglio o no, e soprattutto se è ciò che vogliono le persone che ho intorno, con le quali sono in relazione. Mettere in discussione gli stereotipi di genere significa innanzitutto questo: chiedersi se la persona con cui sono in relazione sul lavoro, nella vita affettiva, nello studio, tutte le mie esperienze quotidiane, ha scelto effettivamente quella modalità di relazione o si trova a viverla perché è quella che sta lì, è quella che normalmente dovrebbe essere adoperata, perché quelle relazioni poi ci costruiscono come individui. Perché è importantissimo il lavoro di comunità, stare nei gruppi, confrontarsi, sentire le altre esperienze, ascoltare le altre esperienze, è proprio perché condividendo le diverse relazioni aggiusti le tue e capisci che forse questa cosa che ti sembrava fondamentale, importantissima, appunto determinante della tua identità, beh forse non è così, forse non è vero, effettivamente si può fare anche in un altro modo e funziona anche meglio. Le relazioni, come dire, scusa, il potere che passa nelle relazioni che abbiamo, quelle affettive, quelle lavorative, agisce proprio in questo modo. Il patriarcato crea dei ruoli di potere e noi siamo dentro questi ruoli e li agiamo, li viviamo come un canovaccio, diciamo così. La questione sta nel voler uscire fuori da questi ruoli e vedere se queste relazioni funzionano lo stesso, e nella stragrande maggioranza dei casi funzionano lo stesso, non c'è bisogno di quel potere gerarchico per farle funzionare. In questo modo si superano tantissime piccole violenze, oppressioni, situazioni di disagio quotidiano, semplicemente perché si è usciti da questo ruolo. È importante capire che si tratta di un ruolo, perché è importante capire che non è una cosa che sta attaccata alla nostra genetica in quanto uomo, in quanto donna. Perché appunto, come mi dicono tanti uomini, ma ci sono anche donne maschiliste, certo che ci sono, perché il potere piace, il potere funziona, e se una donna si trova ad agire in quel contesto secondo un potere maschilista lo fa, come dire, ci sta che lo faccia, proprio perché funziona ed è efficace. Il problema è uscire da quel ruolo. Il lavoro che si fa nei gruppi, e anche questo è un grande insegnamento dei femminismi, è poco da dire, l'hanno fatto loro, hanno fatto vedere come funziona bene e bisogna imparare a farlo, è appunto questo: trovare dei luoghi nei quali si fa quello che normalmente tra uomini non si fa, si raccontano esattamente queste vicende qua. Ti hanno sempre insegnato da ragazzino che tu non devi parlare dei tuoi sentimenti, che non devi esprimere le tue difficoltà, non devi raccontare il tuo disagio perché non è maschile,
Infatti in genere gli uomini parlano con le donne delle proprie problematiche, no?
E che sì, non è male, ma il problema è che poi innanzitutto non ascoltano, perché siccome questo è quello che è stato insegnato, poi quando si tratta a loro di ascoltare non ascoltano, dicendo io non sono capace perché sono uomo, quindi
sì.
E, sottraendosi quindi, diciamo così, al lavoro di relazione, perché se è fatta da un verso solo non è una relazione, è quello che si chiama accollo, allora non funziona molto bene. Deve funzionare in tutte e due le direzioni, e soprattutto nella modalità di ascolto si impara anche tantissimo, cioè non solo l'esperienza che ti racconta l'altro, ma appunto questo stare nella situazione anche senza fare niente, che è un modo per essere capace di gestire il desiderio. Questa è la risposta, per esempio, ai tanti che mi dicono che no, come dicevamo prima, vabbè, ma allora io adesso non posso fare un avanzo, non posso provarci perché sennò vengo preso per molestatore. No, il problema è che se tu credi a un codice che ti è stato insegnato, secondo il quale il comportamento dell'altra lo identifichi secondo alcuni, no, marcatori, se si veste così, se dice questa parola, se agisce in questo modo, se fa questa azione, significa che questo significa non ascoltare l'altro, questo significa che tu c'hai un codice davanti, interpreti il suo comportamento e agisci da solo.
Certo.
E poi ovviamente possono nascere brutti fraintendimenti e pessime situazioni di relazione, anche violente, proprio perché tu letteralmente capisci una cosa per un'altra. Stare in ascolto significa essere capaci di gestire il proprio desiderio, cioè non lasciarlo in quell'ambito di mistero, di cosa non detta, di che ci hanno raccontato e che è una balla, ma invece mostrarlo, esprimerlo, farlo vedere direttamente, e ovviamente essere pronti anche a un rifiuto, altra cosa alla quale gli uomini non sono mai abituati.
Assolutamente, è vero.
Perché?
Beh, diciamo che sì.
Perché il rifiuto sta nel gioco, appunto, del mettere in mezzo il proprio desiderio. E poi, signori, cioè, le statistiche ce lo dicono, non possiamo inventarci nel 2017 che le donne sono poche. C'hai un rifiuto e provaci con un'altra. Cioè, dov'è il problema? Per molti, invece,
sta l'incapacità di gestire proprio questo,
ma soprattutto
di accettarlo.
Soprattutto perché il rifiuto è una sorta di bocciatura completa,
cioè,
di tutta la propria identità.
Vabbè, questo era anche un problema, diciamo, delle donne più anni fa, quando è cominciato a lavorarci il movimento,
appunto,
femminista, no?
Non
ti proponi, quindi il problema del rifiuto, di sentirsi rifiutato, diventava un problema psicologico di danno.
Questo gli uomini ce l'hanno, per esempio, anche nell'ambito lavorativo. Molti uomini vengono licenziati e si sentono distrutti in tutta la loro identità,
sì,
come se tutta la loro identità fosse il luogo di lavoro, l'attività lavorativa. Anche questo è un racconto molto sbagliato che ci viene fatto da quando siamo piccoli.
Ma non solo gli scienziati, molte volte anche la critica che uno può ricevere.
Esattamente.
No?
E ovviamente, se ti è sempre stato insegnato, tu sei cresciuto credendo che tutta la tua identità deve essere investita nell'attività lavorativa, è chiaro che poi ti senti distrutto, ti senti completamente annichilito, anche nelle relazioni affettive, mettendo insieme due ambiti che invece dovresti preservare, dovresti gestire in maniera diversa, che invece pericolosamente si mescolano e possono anche dare adito a situazioni di gravissima crisi personale. Questo modo di gestire le relazioni purtroppo non viene raccontato, non viene detto, non viene, diciamo così, giustamente messo in luce, e allora è dai femminismi che dobbiamo imparare, poi lo dicevi già tu, appunto, queste esperienze sono state già fatte e che funzionano. Ovviamente, ripeto, non si tratta di, aperte virgolette, fare quello che fanno le donne, perché io sono un uomo e non posso fare quello che fanno le donne, perché
c'è un percorso,
corpo diverso,
no? Anche perché, esatto, pure dentro quello, anche, diciamo, anche tra noi donne non è che abbiamo un percorso prestabilito, c'è un confronto e un percorso in cui uno costruisce di volta in volta, insomma, anche affronta i propri, appunto, stereotipi, le proprie modalità, insomma, perché anche noi cresciamo dentro questo ambiente, non è semplice tirarsene fuori, non è semplice poter usare il potere, perché poi, insomma, chi lo nega che oggi come oggi ce l'abbiamo, no? Pure ci guardiamo intorno, poi con questa storia della parità di genere, che è ancora un'altra cosa, equoderosa,
altra parola molto da discutere,
che molto, infatti, a me mette rabbia, insomma, non mi ci ritrovo né con quote rosa né col fatto che uno deve avere,
anche
cioè, abbiamo 2000 leggi sulla parità di genere, e poi nella quotidianità i mezzi di informazione e il linguaggio sono di un maschilismo unico, ma i comportamenti proprio quotidiani, insomma.
No, è il problema dei giornali e delle televisioni, è un problema che va affrontato fortemente, perché è perfettamente inutile, appunto, fare quel lavoro su di sé, il lavoro magari nei gruppi, nel tuo circolo, nelle tue relazioni, nelle tue amicizie, se poi accendi il televisore, leggi il giornale e trovi delle cose semplicemente mostruose. Cioè, in Italia non si riesce ancora a nominare decentemente una persona transgender, cioè è una cosa incredibile, oltre il ridicolo, perché è un minimo, diciamo così, di correttezza professionale che ormai hanno raggiunto ovunque. Noi ancora a questo non ce la facciamo, figuriamoci poi parlare correttamente di una violenza, di un femminicidio. Quello ancora sembra fantascienza.
Sì, sì, infatti siamo forse l'unico paese in cui poi uno da vittima diventa accusatore, cioè passi, sì, nell'altro ruolo. Sì. C'è una telefonata?
Sì, abbiamo una chiamata per il nostro ospite. Vai, sei in diretta.
Sì, ciao buonasera a tutti. Sì. Non vorrei, come dire, dimostrarmi inopportuno, però mi è venuto in mente adesso pensandoci. Non è che sono stato molto a rifletterci, ma è venuta così. Allora, io, come dire, ragionavo su, come dire, più o meno dal neolitico ad oggi, insomma, per prenderla un pochettino alla larga, e dico purtroppo, cioè, patriarcato e maschilismo si sono dimostrati vincenti. E, diciamo, letto in un'altra maniera, matriarcato e femminismo completamente perdenti. Quindi non ci si dovrebbe anche un attimino interrogare sul perché socialmente tutto ciò sia avvenuto? Cioè, se vi fossero state delle, e ci sono, perché lo sappiamo, dei fondamenti positivi di crescita sociale, individuale, collettiva, umana e umane in genere, dovremmo averle assorbite, portate avanti, mentre invece, specialmente, insomma, diciamo, nelle nostre società, a parte alcune isole felici tipo il nord Europa, almeno così ci dicono, la situazione, insomma, degenera sempre di più, e non possiamo fare altro che mettere alcune di queste cose, chiamiamole così, all'interno della nostra società, se non imporle a norma di legge, che alla fine, come ha detto la compagna prima, è veramente qualcosa di vergognoso, perché, cioè, non le assorbiamo in quanto società, ma soltanto come imposizione. Ecco, è giusto questo, insomma, vorrei capirlo, insomma, da chi ne sa più di me, ecco. Ciao.
Grazie.
Ciao. Grazie.
Ciao.
Ha detto il nome?
No, non l'ha detto.
Va bene. Dunque, parlava il nostro ascoltatore di vincente e perdente. Io però sono abituato a determinare il vincente e il perdente quando giocano con le stesse regole, nello stesso campo, allo stesso gioco. È appunto dal neolitico che le cose non stanno così. Non è che c'è stata una gara alla pari e abbiamo determinato chi è arrivato prima e chi è arrivato secondo. Non è funzionato così, esattamente. C'è stato qualcuno che ha imposto le sue regole, e se le impone lui è chiaro che lui è il primo,
certo,
e l'altro è il secondo.
Rapporti di forza, no?
Quindi appunto, in realtà questa storia non dimostra niente, se non che, visto come, io direi, come stanno andando le cose, mi sembra un totale fallimento del patriarcato, perché non mi pare che il mondo stia andando come benissimo, cioè, no? Possiamo dircelo, non è che proprio stiamo, come dire, ci stiamo dimostrando così bellissimi. Quindi voglio dire, io direi che più la prendiamo dal passato la storia, più è una storia di totali fallimenti e di cose che non stanno andando affatto bene. Sarebbe il caso di cambiarlo completamente sto paradigma.
A
di
meno che non vogliamo dire che questo è il mondo che ci piace, ce lo teniamo così, ma allora non
spero
parliamo manco,
no,
dai microfoni di
e Zara. Soprattutto, esatto. E soprattutto ricordiamoci che più o meno dal neolitico il racconto che ci viene fatto è: tu lavorerai col sudore della fronte, tu partorirai con gran dolore. Beh, questo non mi sembra un gioco alla pari, cioè, nel senso, se quelle differenze naturali, che pure ci sono, sono prese a pretesto per fare una gerarchia di potere, è questa la chiave che non funziona e che non deve più, non dovrebbe più funzionare. Invece questa è stata la chiave fin dall'inizio, e quindi è chiaro che abbiamo determinato una gerarchia che, ripeto, come è successo per la persona che ha telefonato, sembra naturale, sembra ovvia, e non è naturale, non è ovvia.
Ma poi, anche dentro le strutture, se vuoi, anche più di potere, prendiamo, insomma, la Chiesa Cattolica, no? Che è una struttura proprio...
Vabbè, ti piace vincere facile?
Sì, mi piace vincere facile.
Però, non che i musulmani siano messi meglio,
Sì, però questa la conosco un po' meglio.
No, no, chiaro, chiaro.
Mettiamola così.
No, no, i monoteismi hanno sempre avuto un grosso problema.
No, però anche lì,
col genere.
Voglio dire, anche lì l'esempio che volevo fare è rispetto agli stereotipi, rispetto anche ai modelli, al pensiero che è sempre stato così. Cioè, anche lì ci raccontano, no? Quello dice, dai, il compagno che ha telefonato dice dal neolitico, oppure dice è sempre stato così, la Chiesa cattolica, gli uomini, che è profondamente misogina. Ma non è vero che è sempre stato così, perché alcuni cambiamenti sono venuti, prima le donne potevano, insomma non c'era questo problema, che ne so.
Le diaconesse per esempio.
Esistevano, sono cambiate intorno all'anno 1000 e qualcosa col concilio di Trento. Lì è stato legato fortemente alla un problema, come dire, di patrimonio ereditario, cioè di quindi
beni,
cioè,
materiali.
Beni materiali e quant'altro. Quindi non è vero che è sempre stato così. Certo, insomma, voglio dire, ormai sono passati 1000 anni per la Chiesa cattolica, quindi si è un po' strutturato, ma altri cambiamenti sono stati molto più recenti, per esempio, per dire, come raccontavi te.
Nel libro cerco di raccontare brevemente, perché poi vabbè, il libro è quello che è, la storia del matrimonio come istituzione. Basterebbe quella per raccontare che questo scontro alla pari dove poi uno vince non è mai esistito. Il matrimonio si era inventato il re che voleva essere sicuro che il figlio che faceva la regina fosse il suo, fine. Tutto qua.
Certo.
E quando si è inventata questa istituzione, come dire, le persone
era un contratto,
soprattutto le persone di più bassa estrazione sociale non si sposavano, perché appunto era una cosa dei re, perché importava quello, no? Il resto della popolazione che non contava nulla dal punto di vista del potere, contava quello. E si inventa questa cosa appunto in quanto maschio, perché non c'era allora il test del DNA e quindi c'era un solo modo per essere sicuri.
Sì, era una garanzia per le proprietà, tutto sommato.
E poi, esatto, per il passaggio delle proprietà. Se non ci raccontiamo questa storia così com'è, è ovvio che, come dire, non riusciamo a capire l'importanza di un femminismo che mette in discussione il matrimonio, volendo il divorzio, volendo la, come succede il dibattito c'è nei paesi anglosassoni, la separazione dei diritti nel matrimonio, cerco di parlarne nel libro, cioè il fatto che in altri paesi si sta pensando a uno spezzettamento, no, del matrimonio, fatto di diversi contratti a seconda dei diversi diritti che puoi dividere con persone diverse, non solo per forza con il tuo coniuge. Idee interessantissime che qui non si fanno, perché l'hai detto te, perché c'è una cultura che vede nel matrimonio un monolite inattaccabile, che quindi non so quanti anni andrà passare ancora prima di metterlo in discussione. Ma di nuovo, la storia delle istituzioni ci racconta chiaramente di qualcosa che è dispari fin dall'inizio, e non perché uno ha vinto sull'altro, ma perché uno si è imposto sull'altro. Se noi continuiamo,
quindi che non significa che la cosa funziona bene,
che non funziona affatto bene,
perché questo... cioè, prima di parlare di questo tema parlavamo dell'occupazione israeliana in Palestina, certo stanno a vincere da 100 anni, ma non significa che funziona bene e che uno la vuole mantenere così, insomma qualcuno che si ribella c'è sempre, no?
Uno dei proprio delle immagini mentali che secondo me c'è da scardinare è il fatto che la cosiddetta guerra tra i sessi, altre espressioni inventate da chi gli piace mantenerla, questa guerra è fatta come la guerra ottocentesca, no? Una grande pianura, un esercito di qua, un esercito di là, poi cioè tutto partono e si scontrano l'un l'altro. No, è una gerarchia verticale, c'è uno che opprime e uno che viene oppresso, è una situazione completamente diversa, per cui a seconda di dove sei in questa gerarchia ti devi appunto devi criticare molto bene se per caso tu sei in una posizione di opprimere, anche se non lo vuoi fare. E di nuovo si entra in un discorso complesso di colpa e responsabilità, perché siamo tutti d'accordo che non ha senso dire, tornando alla questione delle violenze, tutti gli uomini sono colpevoli. Beh, è un'evidente cretinata. Il problema è che però tutti dovrebbero essere responsabili del fatto che come si viene raccontati da uomini è qualcosa che non sta funzionando, perché se io leggo il giornale e queste sono le parole dei giornali, il femminicida, il violento mi viene raccontato come uno che c'ha avuto un raptus o uno che c'aveva un problema economico, uno che aveva, mi viene continuamente spiegata quella violenza con ogni volta con una causa diversa. Io o penso che gli uomini siano
una causa più generale, perché sì, insomma generale. Ormai si dice la perdita di ruolo, quasi buttandoci una colpa, no? A noi donne, la perdita di ruolo in famiglia, sul lavoro, di potere degli uomini,
e allora diventa
c'è un problema psicologico, esatto, di frustrazione, quindi che deve fare il poverino alla fine?
Mena. Questo modo di raccontare un genere dovrebbe innanzitutto far arrabbiare quel genere,
certo,
che dovrebbe smettere di avere voglia di essere raccontato in questo modo, perché è palesemente falso. La stragrande maggioranza degli uomini non è violenta, e bisogna dire pure questo, ma non lo è, non di nuovo per una sua scelta critica, ma perché non si è mai messo in discussione. E quindi, come dire, invece di subire il racconto di una violenza che avresti nel sangue o sta nelle tue abitudini, che poi a un certo punto si scatena in occasione di certe cose, la provocazione, la crisi economica, il raptus, bisogna accettare il fatto che invece è sempre una scelta culturale. A un certo punto ti è stato raccontato che la violenza è possibile per te, cioè una delle cose che puoi fare, e quindi a un certo punto tra le scelte che hai la fai. Questo è un altro modo di raccontare le cose che dovrebbe rendere tutti un po' più consapevoli del fatto che, se certamente si vive una situazione di crisi che, come dire, da qualche parte va sfogata, non è affatto naturale né normale che si sfoghi quasi sempre in maniera violenta contro la persona che hai accanto, che è sempre, guarda caso, di un altro genere, che è sempre quella coinvolta in questa situazione di crisi e che secondo te è quella che l'ha in un certo senso scatenata o generata.
Sentite, facciamo una pausa musicale, sì, e poi torniamo andiamo a chiudere,
sì,
poi
andiamo verso,
io ho un paio di domande, ce l'ho, sì, ci ascoltiamo una canzone, sì, e poi torniamo sempre su Radio Onda Rossa.
Sei una ragazza, vuole di sera andare sola per strada, non lo può fare, non è corretto che non sia accompagnata. Andare sola per la città mi sembra un fatto normale, ma una ragazza, chissà perché, questo non lo può fare. Andare solo per la città e non c'è niente di male, ma una ragazza, chissà perché, questo non lo può fare. È un incantesimo strano che la colpisce da sempre, mentre il 2000 non è più tanto lontano. Tutte le sere rinchiusa in casa, ma questa volta ha deciso e vuole andare per la città, sola con il suo sorriso, sola per strada col suo sorriso, e chi può farle del male? Se ci saranno mille ragazze che la vorranno imitare.
Allora, vabbè, ovviamente era Edoardo Bennato. Allora, torniamo, per stiamo parlando di questo libro di Lorenzo Gasparrini. Io volevo portare
diventare uomini.
Sì, diventare uomini e relazioni
maschili, senza,
maschili
oppressioni.
Senza oppressioni, e di cui stiamo parlando ormai dalle 7 circa. E volevo per me, diciamo, questo processo faticoso, comunque, insomma, cominciato probabilmente nel post-adolescenza, ai primi anni dell'università, grazie anche agli spazi sociali, all'incontro con compagni e soprattutto compagne, però ecco, questa presa di coscienza, questo processo, non so come chiamarlo, che però è molto faticoso, bisogna appunto starci criticamente e tutto, però c'è un punto della vita su cui poi si ritorna, almeno io sono tornato successivamente, che è quello dell'adolescenza, in cui obiettivamente, se ripenso a quel periodo, veramente mi dovrei sotterrare, perché è un periodo terribile in cui un po', diciamo, tu nel libro parli anche del bullismo come momento anche identificativo della propria appartenenza di genere, e questo effettivamente io mi ci sono poi ritrovato in questo, nella costruzione della propria appartenenza di genere, e parli anche di adolescenza come età inventata, non so se abbiamo il tempo per ragionarci sopra, però ecco, vorrei anche sapere da te, visto che ne accenni nel tuo libro, hai parlato anche di programmi sull'antisessismo, cosa pensi che si possa fare nelle nostre scuole oggi, una scuola che purtroppo è sempre più degradata, in cui però mi sembra almeno personalmente, uno dei pochi spazi ancora fondamentali per poter portare questo tipo di cultura diversa, alternativa, non so, chiamiamola di genere, chiamiamola, poi c'è sempre questa retorica e questi clerico fascisti da battere dell'ideologia genere, che ogni volta se proviamo a dire qualcosa ci accusano di
no,
questo,
ma anche ecco. Su, così compriamo, magari completiamo la domanda, anche sui temi appunto del bullismo, siamo sempre sotto l'emergenza, no? Viene sempre vista, allora c'è il problema, allora si fa il programma, si fanno i progettini nelle scuole, cioè non si fa né una formazione sul corpo insegnante, si chiedono figure esterne, che potrebbe starci su alcuni temi, però diventa di botto è la cultura dello sballo e vai con le cose sull'alcol e le droghe, mo sul bullismo e mo sulla violenza, perché insomma, guarda, tutti
pensiamo anche al discredito degli psicologi all'interno delle scuole, certo. Molto spesso sempre messi nell'angolo, quando invece potrebbero essere una grandissima risorsa, proprio perché specialisti anche magari formati su questo.
Vabbè, quello è più sul disagio, qui parliamo anche di cultura. No, infatti, no?
Dunque, quello che io ho incontrato nelle mie esperienze nelle scuole è, per fortuna, ancora una sanissima voglia di parlare di questi argomenti. Certo. Il problema è che questi ragazzi e queste ragazze non hanno nessuno con cui farlo. Nessuno, perché attualmente la stragrande maggioranza dei docenti non è preparata. E fino a lì, diciamo, tra virgolette, ci sta. Però poi c'è la difficoltà nella scuola a dare una risposta a questa domanda, perché appunto ogni volta che tocchi l'argomento educazione sessuale si scatena una guerra politica, e anche se provi a cambiarle nome, a farla diventare educazione sentimentale, questioni di genere, non c'è niente da fare, si scatena comunque la guerra, perché siamo al punto all'interno di quella cultura che abbiamo descritto prima, che non vuole che liberamente si acceda, diciamo così, a questi contenuti, a questo modo di criticare la propria costruzione di un'identità. Non vuole perché la ritiene giustamente pericolosa, nel senso che appunto è modo di formarsi autonomamente in libertà la propria identità, e quindi politicamente già di per sé abbastanza sovversiva, insomma. Che cosa si fa allora? Comunque nelle scuole ci si va per interesse personale di molti e molte docenti, ci si va perché non tutte le scuole sono uguali, quindi anche, c'è anche il dirigente scolastico che se ne frega dell'opposizione dei genitori e invece le cose le fa lo stesso, però certo manca ovviamente a livello generale un movimento, un piano, un modo di formare i docenti, che sarebbe ora, e poi offrire qualche cosa a ragazzi e ragazze, i quali, ripeto, per fortuna, quando gli offri queste cose sono prontissimi, sono critici,
disponibili, aperti,
ma certamente mettono in questione e soprattutto, come dire, smascherano che il sessismo, la violenza di genere è già arrivata nelle loro vite, e anche pesantemente, perché ti descrivono tra loro le relazioni che hanno alla loro età e sono molto spesso colorate di una notevole violenza. Non si accorgono della violenza verbale che gli arriva. Quando, ricordo, in una scuola molto candidamente, dopo aver fatto una mezz'oretta di spiegazione su che cos'è il sessismo, una ragazza di 15-16 anni alza la mano e fa: ma allora quando la mia professoressa di italiano mi dice che mi vesto come una puttana, sta dicendo una cosa sessista? Eh sì. E poi ovviamente io mi giro dalla collega e dico: scusa, chi è questa che usa questa parola su una ragazzina di 15-16 anni? Perché poi questo succede, se non dai la giusta sensibilità a questi aspetti delle questioni di genere, passano violenze fortissime che a quell'età possono fare molto male e soprattutto possono essere introiettate come elementi della propria identità. Perciò ragazzi e ragazze crescono pensando di fare bene ad avere un certo comportamento violento, e non è così, oppure pensano di appunto essere per forza di cose schiacciate su un'identità che non è la loro, e purtroppo sono danni che poi fanno, come dire, è molto difficile porre un rimedio, perché accadono appunto in quell'età di formazione nella quale invece bisognerebbe avere a disposizione i mezzi critici più ampi, e questo non gli arriva. Allora tu che fai? Vai comunque nelle scuole, come dicevo prima, come accade nell'università, spacciandoti per un'altra cosa. Siccome entri grazie all'amica che insegna inglese, ti proponi un seminario su Giulietta Romeo, entri parlando 10 minuti di Giulietta Romeo, poi parli di quello che succedeva tra Giulietta Romeo e vedi che l'interesse ovviamente è tutt'altro. Questa è la realtà, quello che fanno moltissimi nelle scuole, ci entrano, come dire, con un pretesto. L'importante è entrarci. Purtroppo siamo ancora molto lontani dall'avere un piano, come dire, nazionale, organico, diciamo istituzionale su questi argomenti, ma è evidentemente importantissimo, perché se non risponde, se non c'è una risposta culturale, diciamo così, questi ragazzi poi la risposta la trovano altrove, la cercano altrove. e purtroppo la trovano nella tradizione, che è quella sessista, e vabbè, e i risultati li conosciamo, nella pornografia commerciale.
Altro capitolo, certo, importante che, sì, che tu affronti nel libro.
Sì, che gli insegna purtroppo la, la cosa meno divertente di tutte, cioè che, ripeto, sto attento a parlare di pornografia commerciale perché ci sono pornografie fatte benissimo, ma ahimè non hanno la stessa diffusione di quella commerciale. Quella commerciale gli insegna che, come dire, quella sessuale è una prestazione atletica. E tutto il divertente di gestire il proprio desiderio in una situazione così emotivamente importante è tolta, perché noi che cosa vediamo nella pornografia commerciale? Che il problema è già risolto. Lei viene in continuazione, lui sta lì come una fontanella, hanno risolto il problema fin dall'inizio. E i ragazzi che cosa imparano? Che quel ripetersi di gesti è il sesso fatto bene.
Certo.
Addio, poi quando li riprendi, insomma, vagli a dire che invece è quasi l'opposto, diciamo così, che bisogna sbagliare, che bisogna mettersi alla prova, che bisogna scoprirsi, che bisogna appunto provare varie cose per capire effettivamente dove sta il nostro piacere, dove non sta. E chi glielo racconta? Nessuno.
No, infatti non lo racconta.
E ovviamente poi non lo fanno, oppure peggio, pensano che chi fa queste cose, vero, sane, bravo, bravo, sbaglia. È il perverso, è lo sbagliato, è lo strano,
è il frocio.
Ecco. Quelli nel libro lo raccontano, maschi crescono con questi due specie di fantasmi che gli corrono sempre appresso, il froce e lo sfigato, no? Che tu cresci e devi sempre scappare da questi due che sembra che ti inseguano e ti debbano sempre attaccare chissà una malattia o qualcosa del genere. In adolescenza sì, si dovrebbe intervenire con mezzi molto più pesanti, ma ancora qui in Italia siamo molto molto indietro, purtroppo.
Bene. E arrivando, diciamo, alla conclusione di questa presentazione, vabbè, poi lo ripetiamo, poi ci dici pure dove, insomma, si può, volendo, dove si trova, però insomma questo è il libro, è la carta, però tu conduci anche, insomma, fai anche dei gruppi, un gruppo,
sì,
anzi
conduco,
conduci,
non mi piace,
non
ho, piace. Ho voluto fare un gruppo di uomini che si interrogasse su queste storie circa 3 anni fa, è andato avanti, è cominciato e poi si è sviluppato, nel senso che ci siamo aperti anche a persone di ogni genere, orientamento, così, perché avevamo voglia di metterci in discussione appunto con chi ha un corpo diverso e una sensibilità diversa. Altra cosa importantissima: se tu non entri in relazione con chi ha un corpo diverso dal tuo, letteralmente di certe cose non te ne accorgi, non le vedi, non le puoi capire, fino a che c'è davanti quest'altra, questo altro che ti racconta quel tuo stesso mondo ma visto con gli occhi suoi. E sono esperienze che in un gruppo si fanno benissimo, perché ci siamo voluti vedere alle Gagne Sciolte, in questo luogo liberato, perché ho voluto un luogo identificato politicamente così in maniera forte, perché sì, casa mia, casa tua, sì, è bello, è comodo, però c'ha sempre, come dire, un connotato non politico che non mi piaceva. Volevo che fosse un po' connotato politicamente. E poi, come tutti i gruppi, c'è la volta che si è in 4, c'è la volta che si è in 20, c'è la volta che ci si vede 3 volte al mese, c'è la volta che ci si vede ogni 2 mesi. Ci sta nella vita, come dire, dei gruppi. L'importante è che ci si vede per essere aperti a qualunque tipo di discussione. Una volta il problema personale, una volta si commenta il fatto di cronaca, una volta decidiamo di approfondire un argomento, allora magari c'è uno che si prepara, racconta la cosa agli altri e poi parte una discussione. E l'importante è che si incontrino persone diverse. Per esempio, sono molto felice che vengano persone di età molto diverse, il ventenne, il sessantenne, appunto, che vengano persone di sesso, genere, orientamento diverso, perché la pluralità dei punti di vista è fondamentale, cioè forse è l'unica cosa che conta, perché se non c'è quella non si attiva quello scambio, quella gestione di relazioni che fa funzionare questi gruppi. E ovviamente fai un gruppo perché sì, serve un ambiente un po' protetto nel quale parlare di questi argomenti, perché se sei cresciuto e ti hanno sempre detto che di queste cose non devi parlare, ci devi stare attento, no? Non sono importanti e così via, serve un minimo di contesto nel quale ti senti al sicuro per parlarne. Il gruppo fa questo e lo fa pure per gli uomini, sì, funziona. Il verbo che uso in questi casi nel libro è tradurre, no? C'è un'esperienza femminile, femminista, che ha funzionato, io la provo a tradurre nel maschile, vediamo che succede, se non altro ci proviamo.
Senti, qualche contatto, se qualcuno volesse mettersi in contatto?
Sono con me, sono presente ovunque nel mondo, nella rete, basta mettere nome e cognome su Google, lo so che sembra un po' da vanitosi, ma insomma, e poi appare siti, blog, indirizzi, c'è tutto, insomma, non è un problema.
E lì ci sono anche gli appuntamenti del gruppo quando c'è?
Abbiamo provato a darci una data fissa, non ci siamo riusciti, probabilmente questo è un problema. Diciamo,
vabbè, come dici tu, sta nel
sì, gruppi, nell'essere troppo. Gruppi, quindi esatto. In effetti avevamo un appuntamento fisso, poi purtroppo l'abbiamo abbandonato, però insomma non è un problema, ci si contatta e poi ci si vede comunque in qualche modo.
Noi donne invece negli anni 70 quantomeno eravamo molto più organizzate, c'era il giorno.
Ahimè, è per quello gli stereotipi sono duri a morire.
Poi è vero, come dici te, uno poteva starci o non starci, ed era un luogo totalmente protetto dal maschile.
Vabbè. Aveva tutt'altro senso anche.
Vabbè, certo. Cioè, aveva tutt'altro
molto
senso, sia
che
di
fosse
conoscenza,
così.
Di autocoscienza, il gruppo con tutti i limiti, non tutti neanche le compagne, insomma, vivono questo percorso, però insomma ci ha avuto sicuramente, è stato forte dal punto di vista della crescita, anche personale e individuale, per tante che eravamo adolescenti all'epoca, insomma, no? Quindi per condurre anche delle battaglie di autodeterminazione sul proprio corpo. Bene, io credo che insomma qui possiamo chiudere. Ricordiamo, sì, insomma, che abbiamo presentato il libro di Lorenzo Gasparrini, Diventare uomini, relazioni maschili senza oppressione. Perché mi piace leggere questa frase che metti sulla copertina: nessun uomo nasce antisessista. Quindi mi sembra molto importante.
Grazie a voi, grazie Onda Rossa.
Grazie. Allora, ci salutiamo e vi lasciamo ovviamente in compagnia del palinsesto di Radio Onda Rossa, dagli 87.900 per Roma e provincia. Potete ascoltarci anche sul nostro sito www.ondarossa.info per lo streaming, dove soprattutto potete sostenere questa radio che non campa d'aria, ma che anzi ha i suoi problemi appunto nel trasmettere, perché trasmettere significa avere la strumentazione adatta e necessaria, che purtroppo costa, paghiamo anche le bollette, insomma abbiamo le nostre spese, per poter andare avanti abbiamo bisogno dei soldini. Ricordiamo che potete farlo anche col conto corrente postale, il metodo forse più classico, ed è il 61 80 40 01. Lo intestate a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56, San Lorenzo, Roma, oppure come sempre potete passare qui nei nostri studi, Via dei Volsci 56, nel cuore di San Lorenzo, dalle 8 circa alle 23, ma insomma chiamate prima magari allo 06 49 17 50 per accertarvi che ci sia qualcuno in sede per portare la vostra sottoscrizione, oppure comprare la scarceranda che è già uscita da un po' di tempo. Vi ricordiamo inoltre del nostro presidio il 31 dicembre sotto Re Bibbia, a partire dalle ore 10 su via Raffaele Maglietti, angolo via Bartolo Longo, insomma, per dare un saluto ai carcerati, alle carcerate imprigionate, che insomma di certo il 31 dicembre, l'ultimo dell'anno, non lo vivono in libertà ma dietro le sbarre. Con questo davvero salutiamo ancora chi ci ascolta appunto recluso o reclusa, un saluto a tutti e tutte voi che ci avete ascoltato. Ricordiamo che i podcast saranno a breve, insomma in giornata o al limite entro domani mattina, disponibili sul nostro sito. Un saluto ancora da queste voci, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo.
Ciao ciao.